È con gioia che torno a parlare agli amici dell'Ascensione, credo che ormai ci conosciamo quasi tutti. Per chi non mi conoscesse, io sono Carlo Miglietta, sono un laico sposato con Fabia, papà di Stefano e Sara, da 10 mesi felice nonno del magnifico Davide, quindi sono anch'io nella schiera dei nonni. Grazie. E nella vita, voi sapete, io ho 3 impegni principali. Faccio il medico, internista e geriatra, qualcuno di voi è anche mio paziente. Faccio il biblista, è una 40 anni ormai che giro tutte le parrocchie della diocesi e anche di altre diocesi a cercare di far innamorare gli altri della parola di Dio, così come ne sono innamorato io. Dalla mia attività di biblista è nata la mia attività di scrittore, quasi per caso, e voi sapete che tutti i miei libri, così faccio un po' di marketing, che sono lì fuori, vanno in beneficenza per il Brasile, ed è poi il terzo movimento di cui vi parlerò. Tra l'altro l'editore mi ha concesso che una parte di questi libri posso darveli a metà prezzo, il 50%, quindi se qualcuno vuole fare un regalino da 5 o 6 euro se la cava con dei bei libri, spero, di spiritualità. La terza parte invece, sono il segretario del comitato Roraima di solidarietà con i popoli indigeni del Brasile, che lavora per il Brasile sia a fianco dei missionari della consolata, soprattutto per la difesa di questi popoli indigeni a Roraima, che sono vittime veramente di un genocidio che dura ormai da secoli e che adesso purtroppo non si è ancora attenuato. E poi in combinazione abbiamo una serie di progetti, proprio dove il vostro caro Don Claudio Sartori è stato per tanti anni direttore del seminario nella diocesi di João Pessoa, e qui affianchiamo invece i missionari comboniani, soprattutto in questo momento con 2 progetti, il progetto della cooperativa dei catadores, cioè dei raccoglitori di rifiuti, di quelli che prima sopravvivevano mangiando le immondizie e che adesso invece sono diventati operatori ecologici con uno stipendio, con una dignità, e adesso anche il cosiddetto progetto Legau, cioè progetto legale, una scuolina che prende 120 ragazzi e li toglie dalla strada in uno dei quartieri che, come mi ricordava Don Claudio, è tra i più violenti di tutto il Brasile, oltre che tra i più miseri e i più poveri. Siamo davvero di fronte a quelli che Papa Francesco chiama non più gli oppressi, ma gli esclusi, gli scartati, la cultura dello scarto. E allora grazie di questa somma generosa che la vostra fatica ha voluto darci e che sicuramente trasformeremo in pagnotte e in libri per questi bambini che veramente là mangiavano rifiuti, ecco, fino a pochi mesi fa, e ora con grande difficoltà, perché chiedono a noi 50.000 euro l'anno per tenere su questa scuolina, non è una cifra da poco, e quindi vi ringraziamo davvero tanto per il vostro aiuto. Ecco, il tema che mi avete dato quest'oggi è un tema per me molto caro, non solo come biblista, ma come medico, ma come uomo, è il tema della malattia e della guarigione secondo la Bibbia. Perché è il grande tema importante della nostra vita. Perché esiste il male? Se c'è un Dio buono, perché lo permette? Perché non lo elimina se ci vuole bene? Perché le sofferenze? Perché soprattutto il dolore dei bambini, il dolore dei giusti? Quante volte la prima cosa che sento dire da un mio paziente quando, ahimè, devo dire una malattia importante, che male ho fatto io per meritarmi questo? Se c'è un Dio, perché non mi guarisce? Perché non ascolta le mie preghiere? E perché la morte, che tutti ci attende, che distrugge i nostri sogni e le nostre attese, i nostri amori e le nostre opere, che stronca ogni felicità? Dopo Auschwitz, dopo Hiroshima, dopo i massacri dell'ISIS nel califfato, o dopo il genocidio degli indigeni, è ancora possibile credere? Vedete, tutti gli uomini hanno sempre cercato di dare una risposta al tema della sofferenza e della malattia, perché dalla soluzione o meno di questo problema dipende se la nostra vita ha un senso oppure no, se la possiamo affrontare con speranza ed ottimismo, oppure se essa non è soltanto una tragica illusione, un terribile scherzo di cui siamo quasi vittime impotenti. E allora rapidamente cercherò di darvi le risposte filosofiche, se volete, le risposte del pensiero umano, ma che vedrete sono poi le nostre risposte, quelle quando ci parliamo tra di noi, e poi cercheremo invece di vedere qual è la risposta della Bibbia. Una delle soluzioni che viene trovata al tema del male è attribuire a Dio l'origine del male. Ecco, è Dio che ci manda il male. Guardate, questa è un po' la roccaforte dell'ateismo contemporaneo. Se Dio è colui che vuole, che permette il dolore degli innocenti, i campi di sterminio, le torture delle donne e dei bambini, allora è meglio rifiutare questo Dio e cercare la salvezza non in Lui, ma nei nostri sforzi e nei nostri mezzi. Altra soluzione, il cosiddetto pessimismo metafisico, cioè questa presa di posizione così in voga ai nostri giorni, specie tra i giovani, che dicono che la vita non ha un senso, che la storia non ha un fine, è inutile lottare per valori che non esistono, è inutile che mi impegni a cambiare le cose, e allora tanto vale che mi faccia i fatti miei, che viva il carpe diem, cogli l'attimo fuggente, in una musica assordante ed alienante, nella droga, nell'alcol, negli psicofarmaci. C'è anche un'altra posizione, quella del cosiddetto ottimismo metafisico, voi la potete un po' seguire sullo schema che vi ho dato, che dice che il male non esiste, che è solo esperienza soggettiva dell'individuo. Tutte le ideologie cosiddette panteistiche, che dicono che tutto è Dio, lo stoicismo, il bramanesimo, lo gnosticismo, hanno detto questo, ma guardate che è una posizione anche presente in alcuni teologi, che dicono che il male è soltanto assenza di bene, non è qualcosa di oggettivo. Se io ho un cancro, magari agli occhi di Dio è una cosa buona. Questa è una cosa che a me non piace proprio. Se io ho un cancro, ho un cancro. Secondo me è una schifezza spaventosa. Penso che Dio non ci trovi davvero nulla di buono. Altro corrente di pensiero, quello che io chiamo l'evoluzionismo. Nell'evoluzionismo comprendo tutte quelle correnti di pensiero che dicono che il mondo va verso un superamento del male, va verso il superamento della malattia e della sofferenza, va verso una società perfetta. Lo diceva già il marxismo, no? Che vi ricordate voleva costruire il paradiso in terra, anche se Roger Garaudy, segretario del Partito Comunista Francese degli anni 70, diceva già una cosa molto furba: quando anche noi marxisti e voi cristiani costruissimo insieme la città perfetta, voi avreste sempre una marcia in più, perché siete gli unici che ci spiegate la morte. Ma oltre al marxismo, la cultura attuale soprattutto è impregnata di positivismo, cioè di questa teoria da cui più volte ci ha messo in guardia soprattutto Papa Benedetto XVI, che afferma che il male è solo uno stadio intermedio, frutto dell'oscurantismo, frutto dell'ignoranza, ma che il progresso della scienza e dell'umana intelligenza lo porterà a superare. Guardate che, detto praticamente, siamo di fronte a un pensiero positivista sempre più importante. Tutti pensano che tutte le malattie siano curabili, che basti solo fare una terapia corretta e sufficientemente prolungata, che le scoperte scientifiche risolveranno tutti i mali dell'uomo ed elimineranno la stessa morte. Se hai un problema, devi cercare quel medico particolare, quello scienziato giusto, che sapranno risolverlo. O al massimo fai come gli americani, che si fanno ibernare, lo sapete, si fanno congelare, mettono poi il timer fra 300 anni, mi scongelo e sicuramente fra 300 anni avranno trovato il rimedio per questa mia malattia, per questa mia decadenza fisica, per questo mio anche morire. E guardate che il modello, io che sono medico vivo continuamente questo, di persone che non accettano assolutamente l'idea della morte. Io ricordo in ospedale, io lavoravo qui al Martini, ancora ero giovane medico, arrivò a spegnersi una signora ultracentenaria e noi di fronte a questa signora che si stava spegnendo uscimmo dalla camera, parlammo con la figliola che aveva un 70 anni così, mi ha detto: signora, non c'è più niente da fare, la mamma si sta spegnendo. Io ricordo che questa donna si mise a urlare e disse: ma come, coi progressi dell'odierna medicina non riuscite a salvarmi? È una cosa che mi aveva molto impressionato. Ma guardate la pubblicità ci presenta sempre modelli di individui giovani, belli, sani, felici, che trovano la soluzione per ogni bisogno in un prodotto commerciale adatto. a me fa anche molto senso, scusate la banalità, quando ci presentano, non so, la pubblicità dei pannoloni, non viene mai presentata da persone anziane, ma da delle cinquantenni spettacolari. Ma vedete, l'idea che ci sta dietro è sempre che la decadenza fisica non esiste, che la malattia non esiste, anche le dentiere, qualcuno giustamente dice, no? Che la morte non esiste. Ma quando noi geriatri e insieme ai genetisti diciamo che nel nostro ciclo vitale è inscritta una serie di mitosi, cioè di mutazioni cellulari, oltre alle quali non si va, cioè se tutto va bene arriviamo fino a 120 anni, ma oltre in ogni caso per adesso no, ecco, ciascuno di noi ha questo orologio biologico, la gente ci guarda a volte davvero stupita. Ricordo quel famoso predicatore che diceva: ricordatevi bene, morirete tutti, e forse anch'io. Ciascuno di noi pensa sempre di essere il forse anch'io, va bene. Allora, oltre a queste posizioni, arriviamo all'esistenzialismo ateo, vi ho scritto lì. Che cosa vuol dire? Qualcuno dice: non è possibile dare una soluzione al senso della vita. E allora guardiamo di vivere così, il giorno dopo giorno, e in questo vivere il giorno dopo giorno scopro l'angoscia, diceva Kierkegaard, scopro la nausea, diceva Sartre, e Camus arriva a dire: c'è un solo problema veramente importante per la filosofia, il suicidio, decidere cioè se valga la pena di vivere o no. Ecco, allora di fronte a questa grande difficoltà di risolvere il problema del dolore, molte persone preferiscono non pensarci, non cercare una soluzione. E allora vedete che quando ero giovane io il grande tema era la salvezza dell'anima, adesso nessuno vi parla più della salvezza dell'anima. Alla ricerca della salvezza si è sostituita alla ricerca della salute, essere sempre belli, possibilmente in forma, giovani, tutti rifatti, E allora il boom delle palestre, degli istituti di bellezza, della chirurgia estetica, della clinica per il relax. Il problema del dolore viene rimosso. Se io, per esempio, una cosa che mi ha colpito anche nella mia esperienza, io 37 anni che faccio il medico, i primi anni che facevo il medico, la prima cosa che mi chiedevano i parenti di una persona grave era: dottore, facciamo il possibile per farlo morire in casa, tra i parenti, tra gli amici, eccetera. Sarà 20 anni che nessuno non me lo chiede. Quando io vedo che una persona è grave, subito mi dicono: vorrà mica farla morire qui? Se i bambini vedono il nonno morire, hanno una bella lezione di vita, perché la morte fa parte della vita. Adesso vi dico, sarà 20 anni che mi dicono: no, lo mandi in pronto soccorso, preferiamo che muoia così, nell'anonimato di una stanza, dietro un paravento, mentre il vicino guarda la partita, mentre l'altro guarda lo spettacolo in TV. I bambini non vengono mai educati alla morte. La morte che i bambini vedono tantissime morti, è stato calcolato che a 10 anni hanno già visto più di 8000 morti in televisione, tra telefilm, cartoni giapponesi, telegiornali, eccetera. Ma è sempre una morte virtuale, è una morte finta, cambi canale e vedi un'altra cosa. Quando poi ti arriva il momento del tuo morire o della tua malattia, tu ti senti perduto, non hai riferimento, e allora l'angoscia, e allora l'impotenza, e allora davvero talora la disperazione. Mentre invece i nostri vecchi ci abituavano a dire che la morte è magistra vitae, vi ricordate, maestra della vita. Fin da piccoli eravamo invitati a pregare Maria perché ci assista adesso e nell'ora della nostra morte. C'era un'altra cultura, un'altra preparazione. Io credo che in poche epoche, parlo dei paesi occidentali, ci sia uno sconcerto tale sul tema della malattia, sul tema del dolore, sul tema della morte. Eppure la Bibbia dà delle risposte bellissime, meravigliose, ci dà più risposte, ma che poi vedremo sono un'unica risposta a questo tema enorme della malattia e della guarigione. Vedremo che la parola greca sozein, che noi traduciamo salvezza, vuol dire guarigione. possiamo tradurla anche come guarigione. Non c'è nella Bibbia una divisione tra lo spirito e il corpo. Questa non è una divisione biblica, è una divisione dei filosofi. Dio ci salva come persone, salva ciascuno di noi nella sua corporeità. Vedremo, con questo corpo. E allora la Bibbia, mi hanno detto di essere molto veloce per voi, quindi, perché prima di tutto siete bravissimi, secondo perché sapete già tutto, e terzo anche per non portarvi via troppo tempo. La Bibbia, se l'aprite, comincia subito a darci una risposta. La Sacra Scrittura è preoccupata fin dal libro della Genesi di dirci che non è Dio l'origine del male, non è Dio l'origine della sofferenza, e ci parla del peccato dell'uomo. Ci dice che il peccato dell'uomo ha rovinato l'armonia dell'universo, ha procurato la malattia, ha procurato la morte. Guardate che questo è un concetto molto importante, eh? È un concetto parziale, ma è un concetto, vedremo, molto importante, perché il rapporto tra l'errato agire umano e il dolore è ben presente nella sensibilità contemporanea. Le scienze moderne sottolineano come tante malattie siano frutto di un dissennato uso dei beni terreni da parte dell'uomo. Tutti noi sappiamo che c'è un rapporto di causa-effetto tra la sigaretta e i tumori dell'apparato respiratorio, tra l'abuso di alcol e la cirrosi epatica. Tutti noi abbiamo trepidato per questo processo che ha fatto vedere ancora una volta il rapporto tra l'esposizione alle polveri di asbesto e il mesotelioma pleurico. Avete visto a Casale Eternit, no? Il processo Eternit, tra la lavorazione dei coloranti e il carcinoma della vescica, tra l'uso di tante sostanze chimiche e l'aumento dei tumori dell'apparato digerente. Tutti sappiamo che se mangiamo come dei porcellini, il colesterolo e i trigliceridi vanno su e poi ci viene un infarto o una patologia cerebrovascolare. Tutti conosciamo il pericolo del nucleare. Tutti sappiamo che tante malattie derivano dalla povertà, dalla denutrizione. Sappiamo che la violenza provoca morte, provoca lutto. Pensate alle guerre, pensate alle vittime della mafia, della criminalità. Tutti noi oggi sappiamo che anche tante catastrofi che una volta dicevamo semplicemente naturali, come i terremoti, come le alluvioni, sono invece spesso colpa dell'uomo, che usa in maniera dissennata della natura, sempre spinto da sete di guadagno. Sappiamo che i deserti avanzano perché gli uomini continuano a ciucciare sotto le falde petrolifere e quindi le falde acquifere si abbassano. Sappiamo che l'effetto serra provoca un aumento dei tumori. Sappiamo che certi tsunami che arrivano o certe inondazioni sono dovute al fatto che l'uomo non ha curato la natura, ha costruito le case sui bordi del fiume dove non poteva e così via. Vedete, questo rapporto tra il peccato e il male è sicuramente molto importante. Ci ricorda che ogni nostra azione, anche se apparentemente insignificante e compiuta nelle proprie intimità, ha sempre delle valenze negative o delle valenze positive nei riguardi di tutti gli uomini e nei riguardi di tutto il creato. Questa è una prima risposta, ma non è tutta la risposta. Perché se la Genesi riesce a spiegarci tanta parte del dolore, tanto male del mondo resta ancora senza un significato. La sofferenza del giusto, i patimenti degli innocenti, a chi saranno da ascriversi? Spesso non è visibile in tante afflizioni e tormenti dell'uomo nessun collegamento con le colpe o con i peccati umani. Il bambino che muore di leucemia a 4 anni, che colpa ha? Quello che nasce malformato, che colpa ne ha e che colpa ne hanno i suoi genitori? Il sanitario che sta morendo perché curava i malati di Ebola, eh? Poveretto, che colpe aveva lui? E potremmo andare avanti così. Guardate che anche Gesù si ribellò a questa concezione. Vi ricordate in Luca 13 si presentarono, grazie, alcuni a riferirgli circa quei Galilei il cui sangue Pilato aveva mescolato con quello dei loro sacrifici. Prendendo la parola, Gesù rispose: credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei per aver subito tale sorte? No, vi dico. o quei 18 sopra i quali rovinò la torre di Silole e li uccise, credete forse che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, vi dico. E quando i discepoli passano davanti a quell'uomo che era nato cieco e gli chiedono: Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché egli nascesse cieco? Gesù risponde: non ha peccato né lui né i suoi genitori, anzi, se foste ciechi non avreste alcun peccato. E allora vedete che questa teologia è una teologia sicuramente incompleta. Gli ebrei speravano che Dio mettesse le cose a posto prima della morte di ciascuno, cioè che gli empi avessero la punizione e che i buoni avessero il premio, la cosiddetta teoria della retribuzione. Ma questo non succede sempre. Noi vediamo degli empi e dei cattivi che stanno benissimo e che prosperano, e vediamo delle sante persone che a volte soffrono in una maniera incredibile. E allora ecco che di fronte a questo dramma si cerca una riformulazione del problema. E forse quella formulazione del problema che è più accettata oggi è la cosiddetta teoria della creaturalità. Vi sembrano parole grosse, ma poi alla fine vedrete che i concetti sono molto molto semplici. È una teologia che hanno elaborato soprattutto i padri della Chiesa, soprattutto i padri greci, partendo dai testi del Nuovo Testamento che enfatizzano il ruolo del Cristo nella creazione. Voi siete abilissimi, io vi faccio un discorso semplice: se capite questo passaggio avete capito tutto. Dio ha creato l'uomo per amore, perché voleva avere una relazione d'amore, perché voleva, dirà la Bibbia, essere il nostro amante, essere il nostro sposo. Sono termini bellissimi. Ma Dio, per creare un altro da sé con cui potesse avere una relazione, se Dio è finito, l'altro del finito sarà l'infinito. Se Dio è l'eterno, l'altro dell'eterno sarà il mortale. Se Dio è illimitato, l'altro dell'illimitato sarà illimitato. In altre parole, la malattia, il dolore, la morte non fanno parte di una punizione. Non è che Dio ci punisce per chissà che cosa, ma fanno parte del fatto che non siamo Dio, che non siamo perfetti, che siamo diversi da Dio, che siamo altri da Dio. Guardate che questa è una teologia che è nata anche con la riflessione delle scienze. La morte non è entrata nel mondo con il peccato originale. Difatti, milioni di anni prima, intere specie di animali si erano estinte, erano morte prima della comparsa del primo uomo. Il primo Homo sapiens viene fatto risalire a 2 milioni d'anni fa, ma i famosi dinosauri, per esempio, con cui sicuramente i vostri nipotini giocano, erano già estinti al momento della comparsa dei primi uomini. Quindi la morte era già presente nel creato prima ancora del peccato. Guardate che questo lo dice anche il Catechismo della Chiesa Cattolica. Datevi a rileggere i paragrafi 302 e 310, vi dico solo alcune righe. La creazione ha la sua propria bontà e perfezione, ma non è uscita dalle mani del creatore interamente compiuta. È stata creata in statu vie, cioè in uno stato di via verso una perfezione ultima alla quale Dio l'ha destinata, ma che ancora deve essere raggiunta. Perché Dio non ha creato un mondo a tal punto perfetto da non potervi essere alcun male? Dio ha creato un mondo in stato di via verso la perfezione divina, dice il Catechismo. E questo comporta, nel disegno di Dio, con la comparsa di certi esseri, la scomparsa di altri, con il più perfetto, il meno perfetto, con la costruzione della natura, anche le distruzioni. Quindi, insieme con il male fisico, il bene fisico, scusate, esiste anche il male fisico, finché la creazione non avrà raggiunto la sua perfezione. In altre parole, quando un paziente davanti a me mi dice: ma cosa ho fatto io per meritarmi da Dio questo? Dico: ma guarda che Dio non ti ha castigato di nulla. Tu sei così perché non sei Dio, perché sei uomo, perché sei limitato, perché sei creatura. E la creaturalità comporta la sofferenza, la malattia, il morire. Ma Dio sa, nel momento in cui crea, che il suo amato sarà perfetto e incompleto. Ma subito mentre crea l'uomo, pensa al modo di risolvere la sua finitudine creaturale. Pensa all'incarnazione del Figlio. Stiamo per celebrare il Natale, ma guardate che il mistero del Natale è questo. Questo Dio perfetto, questo Dio infinito, questo Dio illimitato, questo Dio eterno che si fa uomo, che diventa bambino, piccolino, piccolino, Luca dirà diventerà brefos, feto, un Dio che si fa feto, un Dio che si fa, dirà Giovanni nel prologo, sarx, carne, usa una parola grossa grossa, quando dice il verbo si è fatto carne, non dice soma somatos in greco, dice sarx, si fa come la carne del macellaio, la fettina, pensate un Dio eterno che diventa carne, muscoli, tendini, un Dio che prende su di sé tutta la sofferenza degli uomini, un Dio che prende su di sé tutte le malattie degli uomini, un Dio che muore per farci risorgere con Lui e portarci nella vita eterna. E allora vedete che da subito è progettata l'incarnazione del Figlio. L'incarnazione del Figlio non è un incidente di percorso dovuto al peccato dell'uomo, è un gesto creazionale, è il compimento della creazione. Ecco perché leggeremo la mattina di Natale nel prologo giovanneo, in principio era il Verbo, cioè Gesù Cristo. E il Verbo era Dio, e tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. E Paolo dirà, in Lui tutte le cose sono state create, e tutte sussistono in Lui. Abbiamo letto proprio nella festa dell'Immacolata, in Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo. E allora vedete, quando io tengo i corsi biblici di introduzione alla Bibbia, la Genesi non è il primo libro che spiego, la Genesi è l'ultimo libro che spiego, è l'Apocalisse in qualche misura. Perché? Perché la felicità piena, perché la vita divina, perché il parlare con Dio faccia a faccia, perché il chiacchierare con Lui nella brezza della sera, come ci è espresso nel giardino dell'Eden, si vivono soltanto in Gesù Cristo. È Cristo la nostra comunione con Dio, è Cristo che ci fa vedere il volto del Padre. Lo dicevano già i padri della Chiesa, lo diceva Tommaso, quando dicevano creavit Deus Adam, è un latino facile, e posuit eum in paradiso id est in Cristo. Dio creò Adamo e l'ha messo nel paradiso, cioè l'ha messo in Cristo. È Cristo il nostro paradiso, è Cristo il luogo della nostra comunione con il Padre, è Cristo che ci unisce in maniera mirabile alla vita divina, facendo superare le nostre malattie, le nostre sofferenze, la nostra morte. Guardate che questo era già stato capito nell'Antico Testamento, in un libro che è un capolavoro. Io adesso a gennaio tengo un corso sul libro di Giobbe alla parrocchia di Sant'Anna in Piazza Rivo, in via Brione 40, il famoso libro di Giobbe, non so se lo conoscete, se l'avete già sentito. In origine era una storia folcloristica, era quasi un raccontino, una favola che raccontava che nel secondo millennio avanti Cristo uno sceicco arabo, un certo Yov, del paese di Us, quindi non era neanche un ebreo, era a sud-est del Mar Morto, era in Edom, vive una tragedia personale, di salute, di famiglia, ma resta fedele al suo Dio e viene premiato. Gli ebrei sono in esilio, 587 d.C., e riflettono sulla loro situazione, sono ormai schiavi di Babilonia, ma ripensano a questa antica storia e ci presentano questo capolavoro di Giobbe, Giobbe prototipo del sofferente di ogni tipo, che non accetta la teologia della retribuzione. La teologia della retribuzione era quella che diceva: se tu stai bravo, se sei buono, ti andrà sempre tutto bene, non avrai mai nessuna malattia. Se invece stai male, se hai qualche malattia, chissà cosa hai combinato. Sono i discorsi che vanno a fare gli amici di Giobbe. Voi vi ricordate, Giobbe era ricco, era sano, aveva una bellissima famiglia, gli muoiono 10 figli, gli casca la casa, gli vengono tutte le malattie del mondo. Io nel mio libro sul dolore mi sono divertito a fargli una visita medica, e andare a prendere tutte le, a tutto, all'osteoporosi, al cancro, all'angina pectoris, è malato psichiatrico, all'epilessia, soffre di insonnia, a tutto, poveretto, alle dermatiti peggiori, alle piaghe purulenti. Ecco, è il prototipo di ogni sofferenza. Ma Giobbe dice: no, io sono sempre stato giusto, perché allora tu Dio mi punisci? Perché allora Dio mi mandi questo? Sei un Dio ingiusto, sei un Dio che attacca l'uomo, sei un Dio leopardo, lo chiama, sei un Dio che azzanna gli uomini, sei insensibile agli uomini. Sono 38 capitoli di bestemmie, che però guardate, è bellissimo che è parola di Dio. Anche quando ce ne scappa qualcuno con il Signore ci ama così tanto che sa che cerchiamo un dialogo con Lui. Ma poi c'è questo finale spettacolare in cui Dio è chiamato in causa da Giobbe, e Dio scende dai cieli, si siede lì accanto a Giobbe e gli parla e gli dice: io amo il creato, io sono quello che provvede al parto dei camosci sulla Ciamarella e sul Monviso, e sono quello che provvede all'asino selvatico nella steppa, sono quello che provvede ai piccoli del corvo e sono quello che provvede ai pesciolini del mare. Ma quanto più non provvederò a te, che sei il mio figlio prediletto. E Giobbe resta colpito da questa cosa qui, ma da questo discorso dell'amore di Dio. E il libro si conclude così, dice: la mia fede, o Signore, non si basa più sul sentito dire, ma perché ho capito chi sei, ho capito che tu sei amore, ho capito, notate bene, che Dio non è venuto a guarirlo, ma che è sceso dai cieli per venire accanto a Giobbe, per sedersi accanto a lui, sul suo mucchio di cenere, o come vorrà la tradizione posteriore, sull'etamaio addirittura su cui giace. È la prima esperienza del Dio con noi, del Dio che si fa uomo, del Dio che viene qui quando io sono nella sofferenza e nel dolore, ed entra nel mio letto di dolore, ed entra nella mia sofferenza e si fa carico della mia sofferenza. Il libro di Giobbe originariamente finiva qui. Voi invece, se adesso lo leggete, vedete che c'è un'aggiunta, l'happy end. Perché? Cioè il lieto fine. Perché lo scrittore biblico, quando si trova davanti a questa storia, resta sconcertato e dice: ma non è possibile. Allora aggiungono una parte che è un'aggiunta posteriore. Difatti gli esegeti ci dicono che è scritta in un'altra lingua, con un altro stile, da un altro autore, in cui Dio ripristina Giobbe nelle fortune di prima, lo guarisce, gli fa di nuovo avere tanti figli, tanti bene, e tutto finisce bene. Ma ordinariamente il libro finiva qui, con questo scandalo di un Dio che di fronte al dolore dell'uomo scendeva per soffrire con l'uomo. Questa scena finale di Giobbe, che io mi immagino spalla a spalla col suo Dio, abbracciati sul mucchio di cenere, che piangono e si consolano. E allora ecco, preparata dai testi di Giobbe, preparata dai testi di Isaia sul servo sofferente, arriva la risposta definitiva di Dio sul tema del dolore: Gesù Cristo, il Figlio di Dio. D'ora in poi l'unica risposta al perché del dolore e della malattia sarà Gesù Cristo. Guardate che mentre nelle vite degli eroi dell'antichità si raccontava con dovizia i successi e i prodigi dei grandi personaggi e fugacemente si accennava alla loro fine, i primi cristiani dedicano la maggior parte dei Vangeli a raccontare il tragico trapasso del loro Maestro e Signore, la sua passione, morte e resurrezione. Qualcuno ha detto, sapete che la passione nei Vangeli occupa quasi un terzo dei Vangeli, quasi un terzo dei Vangeli. Qualcuno ha detto che i Vangeli sono il racconto della passione, morte e resurrezione del Signore, con una premessa. Le prime eresie cristiane contestarono non che Gesù fosse figlio di Dio, perché l'avevano visto resuscitato, tutti sapevano che era un figlio di Dio. Contestavano che un Dio avesse potuto soffrire, avesse potuto morire, e anche in una maniera tragica annoverato tra i malfattori. E allora vedete, Gesù nella sua vita fu sicuramente un grande guaritore, fu un grande taumaturgo, quanti miracoli ci vengono raccontati nei Vangeli. Pensate che nei Vangeli per 36 volte si usa per Gesù il verbo terapeuein, curare, 19 volte il verbo yastai, guarire. Gesù guarisce. Tutte le volte che viene a contatto del male, tutte le volte che viene a contatto della sofferenza, è più forte di lui. Questa sofferenza la prende su di sé immediatamente, e immediatamente il malato guarisce. Certo, voi lo sapete, occorre la fede. Perché occorre la fede? Perché è soltanto l'adesione a Cristo che fa sì che la malattia venga presa su Cristo, che la sofferenza venga presa su Cristo, che la morte venga presa su Cristo. Ecco perché Gesù, stranamente, non compie mai miracoli dove non c'è la fede. Perché il miracolo non è un gesto magico, ma è soltanto unendomi a Cristo che io ho la guarigione, perché Lui viene a portare la pienezza, la salute, la vita divina, e attaccandomi a Lui, che immediatamente la mia malattia, la mia sofferenza, il mio cancro, il mio morire passano immediatamente su di Lui. Perché ricordatevi bene, Dio ama i nostri corpi. Io resto sempre basito quando devo spiegare la prima lettera ai Corinti, no? Dove al capitolo 6 viene detta questa cosa incredibile: il corpo è per il Signore e il Signore è per il corpo. Guardate, già la prima parte è bellissima, il nostro corpo deve essere per il Signore, a sua lode, ma la seconda parte ci mette i brividi. Il Signore è per il corpo, il Signore sta dalla parte dei nostri corpi, il Signore ha cura dei nostri corpi, il Signore ama i nostri corpi sono preziosi ai Suoi occhi, al punto che, lo sapete, ridà la vita ai nostri corpi. Noi nel credo diciamo sempre: credo alla resurrezione della carne, io credo risorgerò questo mio corpo, vedrà il Salvatore, questo mio corpo, certo risorgerò, spero di risorgere senza la sciatica come adesso, con qualche chiletto in meno, con i capelli un po' di, senza l'artrosi, senza tutti i problemi che noi avremo, ma è questo mio corpo che vedrà il Salvatore, sono i vostri corpi che vedranno la salvezza. Questi corpi magari segnati dalla vecchiaia, dalla malattia, da problemi grossi, ecco, questi corpi vedranno sicuramente la salvezza. E allora capite perché Gesù davvero, tutte le volte che incontra una sofferenza, la prende su di sé. Guardate, i miracoli non sono mai nella Bibbia, nei Vangeli, dei gesti di propaganda per far vedere che Lui è figlio di Dio. Toglietevi questa idea qua. Tant'è vero che molto spesso con alcuni amici, come domenica o giovedì, stiamo facendo un corso sul Vangelo di Marco. Soprattutto Marco ci parla del cosiddetto segreto messianico, cioè tutte le volte che Gesù guarisce raccomandava che non dicessero nulla a nessuno. Perché? Perché la guarigione non era per far vedere che era figlio di Dio, ma era un qualche cosa che veniva proprio dal suo essere, dalla sua missione. Lui veniva a portar via la malattia, la sofferenza, la morte dell'uomo, e quando incontrava le situazioni di malattia, di sofferenza, di morte, queste situazioni si appiccicavano a lui, le prendeva su di sé. L'unico segno della sua divinità sarebbe stata invece la resurrezione. Perché a questa generazione perversa che gli chiede un segno, dice: non vi sarà dato altro segno che il segno di Giona. Voi sapete, Giona era quel profeta che era stato 3 notti e 3 giorni nel ventre della balena e poi era stato risuscitato vivo sulla spiaggia di Ninive. Ecco, ma Gesù ribadisce che la salvezza totale viene solo dall'adesione a Lui, e l'evento guarigione, anche se miracoloso, non è che una dimostrazione del totale superamento del limite creaturale che la sua incarnazione ci ha portato. Difatti voi sapete che il Figlio di Dio non solo sta dalla parte di chi soffre, egli stesso soffre. Quante volte nei Vangeli ci viene detto che Gesù sente compassione, si commuove, scoppia a piangere. È un Gesù che piange, pensate davanti a Lazzaro, pensate di fronte a Gerusalemme che lo ha rifiutato. È un Gesù che prova la sete, pensate alla Samaritana, che prova la stanchezza, che prova il sonno. Vi ricordate che addirittura si addormenta nella barca in mezzo alla tempesta? Ma pensate alla sua passione. Luca, che io amo molto perché come me faceva due mestieri, voi sapete, era il medico di fiducia di San Paolo, eh? Paolo lo chiama il mio caro medico, ma è stato anche quel grande biblista che è stato, perché ha scritto un Vangelo e gli Atti degli Apostoli. Luca nota quell'eccezionale fenomeno di paura, di angoscia, che è questa vasodilatazione da stress che chiamiamo il sudar di sangue. Evento eccezionale, ma in medicina presente nei nostri trattati di patologia. Pensate poi Gesù che viene nella passione schiaffeggiato, bastonato, flagellato, deriso, percosso, colpito di sputi, coronato di spine, crocifisso, e che poi muore solo, sperimentando l'abbandono degli uomini, ma anche l'abbandono di Dio. Questo Gesù che muore urlando, gridando a gran voce: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Emesso un alto grido spirò. La sua è una fine tragica. È un grido che ci turba, questo grido di Dio sulla croce. Avremmo preferito che fosse la pecora muta davanti ai tosatori di cui aveva parlato Isaia, ma in quel grido è raccolto il grido dei milioni di disperati che nella storia hanno sofferto, è raccolto il grido di tutti i sofferenti, perché il grido è l'espressione di chi non ne può più. Allora vedete, la croce non è, come dicevamo una volta da piccoli per delle teologie distorte, il momento in cui Dio si vendica dei peccati degli uomini massacrando suo figlio in croce, ma questa è una bestemmia. La croce è il momento più alto dell'amore di Dio, di un Dio che si spoglia totalmente del suo essere infinito, del suo essere immortale, per prendere su di sé tutte le sofferenze degli uomini. In quel crocifisso ci sono le nostre malattie, in quel crocifisso ci sono le nostre sofferenze, in quel crocifisso c'è il nostro decadimento, c'è il nostro morire. Siamo l'unica religione al mondo che ha per emblema non un bel simbolo, non un Dio allegro, grassottello come il Buddha, pensate, no? Eccetera. Noi abbiamo come emblema un torturato, un crocifisso. Quando gli amici islamici vengono a casa mia che mi dicono: togli quel cadaverino dal muro, per loro è offensivo che Allah l'immenso si sia fatto cadavere su una croce, per me cristiano è la mia gloria. È la mia gloria, come dice Paolo, la gloria della croce, perché un Dio che ha preso su di sé tutte le malattie, tutte le sofferenze, tutti i limiti dell'uomo. Davvero sulla croce sono stampati tutti i dolori degli uomini. È come un parafulmine quella croce. È Cristo che porta tutti i nostri dolori, è colui che non ce la fa più. Lo sapete, addirittura lo devono far aiutare dal Cireneo. Quante volte anche noi diciamo: non ce la faccio più. Ma vedete, Gesù prende su di sé le nostre malattie, le nostre sofferenze, il nostro morire. Gesù prende su di sé addirittura i nostri inferni. Voi sapete che nel credo che diciamo a messa alla domenica, il credo più lungo, non c'è invece quello del credo apostolico, in cui si parla discesa all'inferno il terzo giorno, risuscitò da morte. Ma la discesa agli inferi è fondamentale nel mistero pasquale. È Dio che non soltanto scende accanto all'uomo che soffre, che non soltanto si pone nel suo letto di dolore, che non soltanto muore con lui, ma che va all'inferno con lui. Non c'è zona di tenebre, non c'è zona di inferno che non sia illuminata, scaldata, distrutta, disintegrata dall'amore di Dio. Perché tutto questo raccogliere delle sofferenze umane esplode nel miracolo della resurrezione. E allora ecco perché la resurrezione è il punto fondamentale della vita cristiana. Ecco perché la resurrezione è il kerigma, l'annuncio centrale per noi credenti. Perché è la sconfitta definitiva del male, della sofferenza, della morte. È il momento in cui l'uomo diventa Dio, come diceva Sant'Anselmo: Dio si è fatto uomo perché l'uomo diventi Dio, nella felicità eterna. E allora ecco le conseguenze per la nostra vita. Il cristiano è l'uomo della speranza, ma non è la speranza nel senso piemontese, eh? Speruma, quando i piemontesi dicono speruma, assa mai, eh? No, Paolo dice la certezza di cose sperate. Noi sappiamo, sto facendo al martedì il corso dell'Apocalisse con un altro gruppo, no? Che in Cristo è stato distrutto per sempre Satana, il peccato, la malattia, la morte. Questa è una certezza per i credenti, anche se viviamo ancora nel tempo della malattia, nel tempo della sofferenza, ma quando ci sarà per noi la venuta del Signore, che non è la venuta tra 300.000 anni, come dicono i testimoni, è la nostra morte, che può prenderci fra 10 minuti, tra 20 anni, tra 70 anni, non lo sappiamo. Noi entreremo nell'eternità di Dio, noi entreremo nella sua felicità, tutte le nostre malattie saranno distrutte, tutta la nostra morte sarà annientata, noi vivremo nella pienezza di Dio. E allora il cristiano diventa l'uomo della gioia. La gioia dovrebbe essere l'elemento caratteristico della vita cristiana. Guardate che la gioia non è un optional, per i cristiani, è una roba che puoi avere o non avere. Enzo Bianchi dice sempre, ricordatevi che la gioia è un comando. I testi proprio delle prossime domeniche, soprattutto di domenica prossima, che è la domenica letare, cosiddetta, rallegratevi, sono imperativi. La gioia del cristiano non deriva dal fatto che noi non abbiamo malattie, ne abbiamo come gli altri, che noi non abbiamo problemi, ne abbiamo come gli altri, ma deriva dal fatto che sappiamo che in Cristo, con Cristo e per Cristo, noi abbiamo già la vittoria sulle malattie, sul male e sulla sofferenza. E allora ecco che davvero la gioia per il cristiano è una caratteristica, ecco perché è un comando, ecco perché l'angelo quando appare a Maria gli dà un comando: rallegrati Maria. Sapete che la nuova versione non traduce più Ave Maria, che vuol dire ciao, è una versione molto povera, ma traduce rallegrati Maria, gioisci Maria. Così come Paolo dirà nelle letture di domenica, rallegratevi sempre nel Signore, siate lieti, ve lo ripeto, siate lieti, la vostra letizia, sia la vostra gioia, sia nota a tutti gli uomini. Andatevi a leggere quel capolavoro che è l'Evangelii Gaudium di Papa Francesco, questo scritto meraviglioso che ha questo tema, la gioia dell'Evangelo. Eppure tanti volte i cristiani sono brontoloni, sono pessimisti, vedono nero. Ma come potete vedere nero? Se Dio è sceso dai cieli, si è fatto bambino, ha preso su di sé la vostra povertà, la vostra sofferenza, è morto su una croce per te, per distruggere tutte le tue malattie, tutte le tue sofferenze, per distruggere la tua morte. Il cristiano dovrebbe essere colui che è riconoscibile nella gioia sempre, nella gioia anche nel dolore, nella gioia anche nella prova. Paolo ha tutta una serie di testi che, se volete, poi vi cito o che trovate in riferimento nella schedina che vi ho dato, in cui si dice: anche se sono nella tribolazione mi rallegro, anche se sono nella malattia mi rallegro. Voi sapete che Paolo ne aveva una, ne era tutti i colori, probabilmente era epilettico, era mezzo cieco, ha fatto due naufragi, ha ricevuto 3 volte la flagellazione, 5 volte le battiture, ne ha avute di tutti i colori, eppure era sempre lieto nel Signore. Cioè il credente è colui che, la fede che cos'è? È credere che se Dio mi ama, non mi abbandona nella mia malattia, non mi abbandona nella mia sofferenza, non mi abbandona nel decadimento fisico, non mi abbandona nel mio morire, ma il suo amore permea tutto questo, trasfigura tutto questo finché li disintegrerà nella gloria della sua risurrezione.
E questa è la certezza.
E questa...
quando sono nato sono in cammino per raggiungere il regno di Dio.
Esattamente.
E la morte non è altro che un trapasso dalla terra al cielo.
Esattamente. Però siamo anche chiamati a prolungare nel mondo l'incarnazione del Figlio, facendoci noi amore per chi soffre. Noi siamo il primo sacramento per gli altri. Le nostre gambe sono le gambe con cui Cristo oggi arriva agli altri. La nostra bocca è la bocca con cui Cristo parla agli altri. Le nostre braccia sono le braccia con cui Cristo consola il sofferente. E allora ecco l'invito: il cristiano è chiamato ad essere mediatore della salvezza, è chiamato a farsi prossimo agli altri, è chiamato a portare agli altri la consolazione di Cristo e la gioia del Signore. Questo attraverso dei gesti concreti, questo attraverso dei gesti molto concreti. Cioè il cristiano dovrà lottare prima di tutto contro la malattia. Quindi sostenere la ricerca, sostenere la medicina, sostenere tutti questi progetti bellissimi come avete fatto voi a favore dei poveri, a favore dei sofferenti, a favore dei bisognosi, perché dobbiamo portare già adesso i segni della resurrezione di Cristo. Ecco perché il cristiano andrà dal medico, eh? Leggetevi capitolo 38 del Siracide, in cui si dice che il Signore si serve talvolta anche dei medici per guarirsi, eh? E che poi conclude in maniera molto buffa: l'empio cadrà nelle mani del suo medico. Ma è un brano molto bello in cui dice che il Signore ha creato lui la medicina. Quindi tutto ciò che è il progresso umano, che è il progresso scientifico, che è la lotta contro la malattia, ma ben venga, ma sosteniamolo, sono già segni della morte di Dio. E poi ricordiamoci che Dio non soltanto ci ha guariti, ci guarisce nella sua resurrezione. Dio può già cominciare a guarirci oggi. Ci sono degli interi movimenti che vi propongono questi cammini di guarigione. Cammini di guarigione che significano tante cose, che significano avere un rapporto più stretto, più intimo con il Signore. Voi sapete che il 67% delle visite che affluiscono a un ambulatorio di medicina generale sono per delle malattie psicosomatiche. Tante volte è lo stress, è la tensione che ci fa andare sulla pressione, che ci rende depressi, che ci dà le aritmie cardiache, che ci dà un sacco di malattie. E allora il credente, se invece è riconciliato con il Signore, se si sente amato da Lui, se si sente illuminato dalla potenza del Signore, quante volte scioglie tutte le sue tensioni, scioglie addirittura le sue malattie. E allora ecco che Gesù, via verità e vita, comincia a guarirci oggi. Dio nell'antichità era chiamato Rafael, la parola Raffaele vuol dire Dio guarisce. L'angelo Raffaele è un modo per dire che Dio guarisce, ed è l'amore di Cristo che ci salva. Per esempio, il saperci perdonare a vicenda. Quante volte abbiamo tensioni in famiglia, per questioni di eredità, di nemicizie, di male parole, perché non abbiamo saputo perdonarci a vicenda, perché non abbiamo saputo deporre la tristezza del mondo, come dice Paolo in 2 Corinti 7, per pensare come Cristo, perché non abbiamo saputo riempirci della luce di Cristo, perché non abbiamo saputo prendere Gesù a modello, questo Gesù che anche quando è sulla croce o sul Calvario non si chiude in se stesso, ma continua ad amare, continua a pensare agli altri, a pregare per i suoi, a preoccuparsi degli apostoli nel Getsemani, che lungo la salita al Calvario consola le pie donne, che sulla croce perdona e anzi scusa i suoi assassini, che si preoccupa della salvezza del brigante che è crocifisso con lui. Ecco, e allora già oggi, se io sono unito al Signore, vivo in maniera diversa la mia malattia e addirittura ho dei processi di guarigione all'interno della mia malattia. Non ho per esempio l'ansia. Guardate che Gesù per tre volte in Matteo 6 dice, usa il verbo mnerimnein, che noi traduciamo non preoccupatevi di quel che mangerete, di quel che berrete, come starete. In realtà è non siate ansiosi. Quante volte noi nel momento della malattia il problema più grande è l'ansia. Come andrà a finire? Cosa farò? Chi penserà a me? Il Signore ci dice non siate ansiosi. Io sono con te, a ogni giorno basta la tua pena, non pensare al domani. A me piace tantissimo la famosa preghiera di Giovanni XXIII, solo per oggi. Quando lui era malato terminale, sapete, aveva un cancro allo stomaco con delle metastasi dappertutto, eppure fa quella bellissima preghiera che dice solo per oggi cercherò di vivere alla giornata. Solo per oggi cercherò di vestirmi bene, solo per oggi cercherò di essere felice perché sono amato da Dio, solo per oggi dedicherò dei minuti alla buona preghiera, alla buona meditazione, solo per oggi compirò una buona azione, solo per oggi mi farò un programma e lo seguirò, solo per oggi non avrò timore, in modo particolare non avrò paura di godere ciò che è bello e di credere alla bontà. Vedete, è molto più dettagliato, sapendo che in ogni caso la malattia ha un limite. Don Tonino Bello diceva, ricordatevi bene, che uno dei versetti più importanti della Bibbia è che Gesù rimase sulla croce da mezzogiorno fino alle 3 del pomeriggio. La malattia ha un limite. poi ci sarà, diceva Tonino Bello, il momento, ecco sentite ve lo leggo perché è troppo bello, coraggio fratello che soffri, c'è anche per te una deposizione della croce, c'è anche per te una pietà sovrumana, ecco già una mano forata che schioda dal legno la tua, ecco un volto amico intriso di sangue coronato di spine che sfiora con un bacio la tua fronte febbricitante, ecco lo sguardo di Maria che ti avvolge di tenerezza e tra quelle braccia materne si svelerà finalmente tutto il mistero di un dolore che oggi sembra opprimerti. Coraggio, mancano pochi istanti alle 3 del pomeriggio. Tra poco il buio cederà il posto alla luce, la terra esulterà di gioia e il sole della Pasqua irromperà tra le nuvole in fuga. Allora un'ultima cosa e ho finito perché ho visto che ho già sforato un pochettino. Ricordiamoci allora che cosa vuol dire pregare per la guarigione. Sì, il Signore ci dice, lo sapete, bussate vi sarà aperto, chiedete vi sarà dato, pregate otterrete, ma dall'altra parte ci dice anche non state a moltiplicare vane parole come i pagani che chiedono di essere esauriti a forza di parole, perché il Padre vostro sa già quello di cui voi avete bisogno prima ancora che glielo chiediate. E allora che senso ha la preghiera di domanda? Certamente io posso chiedere a Dio, che è il mio papà, che è il mio papi, che mi guarisca dalla sciatica, dal tumore, dalla cardiopatia, dal Parkinson, perché a papi si dice tutto, perché con lui possiamo confidarci. Ma dobbiamo sapere che Dio risponde sempre alle nostre preghiere. Qualche volta risponde già qua giù, ma certamente risponde nella croce del Cristo, in questo vero miracolo che è per tutti noi, di questo Dio che si fa uomo per prendere su di sé la mia malattia, la mia sofferenza, il mio morire e trasfigurarli nell'infinito di Dio. Allora voi capite perché quando Matteo dice chi tra di voi ha un figlio che chiede un pane gli darà una pietra, o se gli chiede un pesce gli darà una serpe. Se dunque voi sapete che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che nei cieli darà cose buone a quelli che gli domandano. Ma Luca, il medico, che forse è più attento al tema del dolore, cambia il finale e dice una cosa bellissima. Se il vostro padre, se voi che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, tanto più il Padre vostro che nei cieli darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono. Allora vedete, la vera preghiera di guarigione è chiedere lo Spirito Santo che ci trasformi secondo il piano di Dio, che ci faccia credere a questo suo amore che ci accompagna sempre, che ci faccia credere che la mia malattia, la mia sofferenza, la mia morte sono riempite, sono illuminate, sono scaldate dall'amore di Dio. Questo Dio che mi ama alla follia, questo Dio che ha perso la testa per me, questo Dio che è il mio sposo innamorato, questo Dio che è il papi dolcissimo, sono tutte espressioni per intendere l'infinità dell'amore di Dio. Ecco, questo io devo chiedere, il miracolo dello Spirito Santo che faccia capire che la mia vita, anche se segnata dalla malattia, è accompagnata da un amore così forte che vincerà la morte, che vincerà la morte. E il credente è colui che sa di essere in un piano d'amore in cui la malattia non avrà il sopravvento, la sofferenza non avrà il sopravvento, ma soltanto la luce trionfante della Pasqua avrà il sopravvento e tutte e ogni lacrima sarà distrutta, dice l'Apocalisse, ogni pianto cesserà, ma saremo davvero in cieli nuovi e terra nuova, dove avremo davvero un corpo di pienezza, un corpo che risorge, proprio dice Paolo, spirituale, ma che vuol dire trasformato dallo Spirito Santo, trasformato dall'amore di Dio. Ecco quindi il tema della malattia e della guarigione nella Bibbia. La malattia fa parte del nostro essere umano, del nostro essere credente. Proprio nel Natale iniziamo a contemplare un Dio che si fa uomo per prendere su di sé le nostre malattie, le nostre sofferenze, il nostro morire e trasfigurarli nell'infinito di Dio. Questa è la buona novella, questa è la gioiosa notizia, questo è il Vangelo che dobbiamo vivere in prima persona e raccontare con la nostra vita a tutti quelli che incontriamo.
Posso? posso aggiungere il mio, perché di lì ho sentito tutto.
Grazie.
Ci vuole un po' di fede. Senta, dottore, faccio una piccola osservazione. Pochi giorni fa ho sentito per radio un discorso del grande professor Veronesi, a cui dobbiamo essere tanto grati, soprattutto noi donne, direi, per quello che ha fatto, per i suoi studi, per le sue ricerche,